Ricominciamo da il versetto sempre 6. Allora, Giovanni dice che Gesù siede sul pozzo affaticato e dà anche una indicazione di tempo. E l'indicazione è: era circa mezzogiorno. Voi sapete che gli orari, Giovanni è molto preciso, gli orari sono importanti ovviamente, non possiamo pensare che Giovanni ricordi queste indicazioni temporali così, per fare della mera cronaca. Allora, cosa vorrà dire? Forse nella traduzione precedente avete l'ora sesta, quindi non sempre le nuove traduzioni migliorano, forse era meglio lasciare l'ora sesta. Abbiamo detto che l'ora sesta è l'ora meno propizia per andare a tingere acqua ad un pozzo nel deserto, perché fa molto caldo. Ma per Giovanni quella è l'ora della crocifissione. Gesù è stato crocifisso all'ora sesta, a mezzogiorno. E guarda caso, è proprio sulla croce che dirà: ho sete. La stessa richiesta che fa alla donna. Quindi veramente questo episodio è una prefigurazione della croce, perché sarà sulla croce che Gesù darà definitivamente in maniera completa quell'acqua che darà compimento al cuore, non soltanto l'acqua, ma l'acqua e il sangue. Infatti Giovanni dirà che quando Gesù è stato trafitto con la lancia, dal suo costato fuoriuscì sangue ed acqua, che la tradizione ecclesiale ha sempre visto battesimo e eucaristia, cioè i due elementi della salvezza. Vedete, questo è importante. Versetto 7. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Abbiamo visto, c'è una donna che giunge all'ora sesta perché ha sete, e la sete esistenziale, abbiamo imparato, è il desiderio più profondo per l'uomo per vivere. Questa donna è in cerca di qualcos'altro. Queste cose le abbiamo già detto. Il versetto è lì, Gesù dirà alla donna: dammi da bere. Se dice dammi da bere perché ho sete. Di cosa ha sete Gesù? Gesù ha sete della mia sete. Dio ha un desiderio che io gli esprima il mio desiderio. Cioè il desiderio di Dio è di poter compiere il mio desiderio. Dio ha sete della mia sete affinché possa compierla. E questo è il desiderio di Dio, e questa è la sete di Dio. Ho sete della tua sete. E sulla croce lo dirà: ho sete, gli daranno aceto. Vedete sempre i due livelli, mai compresi. Ho sete sulla croce, ho sete della tua sete. Se tu mi manifesti la tua sete, adesso è giunto il momento, è giunta l'ora in cui finalmente posso dissetarti, perché io fra poco darò la mia vita per te, lo Spirito Santo, il battesimo, l'Eucaristia. Cioè dalla croce noi riceviamo il compimento della nostra sede. È bellissimo questo pensiero di un Dio che ha bisogno del mio bisogno, che ha desiderio del mio desiderio, che ha sete della mia sete. E questo è grandioso veramente. Ci sono sempre problemi adesso, ma si sta collegando, vediamo se.
Se non togliamo il video. Andiamo su con la voce.
Ci sei, Piero?
Non ti vedono?
Ok. Versetto 8 è un versetto importante. È un versetto importante perché abbiamo quell'ironia giovannea che ormai abbiamo imparato a conoscere anche nei capitoli precedenti. Versetto 8: i suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. È curioso. Qua Gesù si sta dando in cibo a una donna, cioè all'umanità, e loro vanno in cerca altrove di cibo. È grandiosa sta cosa qua. Cioè avrebbero a disposizione, hanno lì il compimento e vanno a cercarlo altrove. Vedete, siamo noi questi discepoli che stiamo da una vita con Lui, ma facciamo fatica a comprendere che l'unico cibo che sazia è già lì. E continuiamo ad andare nel mondo a cercare ciò che è in grado di darci compimento. Non so se vi ricordate, un parallelo lo troviamo in Marco, capitolo 6, il capitolo dell'Eucaristia. C'è molta gente da sfamare e i discepoli dicono: ma dove possiamo trovare pane per sfamare tanta gente? Dice Gesù, e gli rispondono i discepoli: ma facci pensare, dove si potrebbe trovare tutto sto pane? Ma certo che 200 denari non basterebbero. Vedete? C'è un'esigenza del cuore. E continuare a pensare, malgrado stiamo con Gesù da anni, continuare a pensare che ciò che ci compie il cuore è possibile andare fuori, è possibile andarlo a comprare. È qui che si vive il dramma della separazione tra religione e fede. Cioè noi con la testa continuiamo a professare un Dio, anche il Dio di Gesù Cristo. E poi in chiesa, in certi momenti, li riserviamo sempre i momenti cultuali, cioè, poi quando, e chiudiamo con Lui. Poi ci sono i momenti in cui invece abbiamo l'esigenza del compimento del cuore e andiamo a cercare altrove. Cioè, da una parte continuiamo a fare una vita religiosa, ma ci manca la vita della fede. Allora una domanda che dovremmo farci è questa: ma siamo religiosi o siamo uomini e donne di fede? Cioè mettiamo a posto tutte le cosine belle per Dio, facciamo le cose per Lui, gli aspetti cultuali, gli aspetti, cerchiamo anche di assolvere tutti i precetti, le norme, andiamo in chiesa, diciamo tutte le nostre preghiere, facciamo anche tanti sacrifici per Lui. Poi la vita pratica, la vita quotidiana, dove ci giochiamo il nostro compimento del cuore, cioè dove cerchiamo le cose per vivere, allora è un altro discorso. Come se Dio non è, a quel punto lì non c'entra più. I discepoli fanno così. Vanno a cercare cibo altrove, quando hanno il cibo lì. E Gesù, che è una vita, che dice l'unico cibo sono io. Guardate, questa cosa è molto importante. E il nostro dramma è quello della dicotomia, della frattura tra vita di fede e vita religiosa. Cosa c'entra il Dio di Gesù Cristo con la nostra vita? Qui la donna comincia a dire: ma come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Questa donna si stupisce: ma come? Noi che siamo invisi a voi giudei, tu ti fermi a parlare? Anzitutto già il fatto che Gesù si mettesse a parlare con una donna a mezzogiorno in un pozzo, un luogo di passaggio, è una cosa fuori da... Infatti i discepoli arriveranno più tardi e, se leggete il brano, si stupiscono che Gesù parlasse con una donna. La donna è fumo negli occhi, non si poteva parlare con una donna. Allora comincia questo dialogo e qualcuno ha detto che qui Gesù fa una sorta di maieutica. E Gesù è un psicologo finissimo, ma è anche un grande pedagogo. Cioè, vedete, non fa violenza Gesù a questa donna. La sta conducendo pian piano per tirare fuori, maieutica, sta tirando fuori pian piano la verità, le esigenze di questa donna. Non gli ha detto subito, appena vista: ehi, sono io, è la vita, seguimi, lascia perdere l'acqua. Le fa le domande, si mette dalla parte del bisognoso, cioè si mette dalla parte, cioè Gesù che è il mendicante qui. Gesù si fa passare come il mendicante affinché l'altra potesse manifestare la sua mendicanza. Un Dio che si fa carne perché la nostra carne potesse dire di aver bisogno di Dio, cioè è bellissimo questo. Per questo che vi dicevo, soltanto Gesù ci dice chi è Dio. Soltanto Gesù ci rivela Dio. Un Dio che si mette sotto, che si mette ancora sotto, perché noi potessimo manifestarci . E inizia questo discorso, un discorso sulla sete, sull'acqua. Dico, ma andiamo subito al centro. Dammi da bere. Gesù, Dio, conquista l'uomo con la propria debolezza. L'iniziativa è sempre di Dio. Prima Giovanni 4,19: Dio ci ha amati per primo, è Lui che ci ha amato. Egli ha sedato della mia sete. E notate che Dio è venuto a cercare il mio limite. È il discorso di stamattina. Dio cerca il mio limite per potermi donare se stesso. Ma quando è che comprenderemo questo? Io penso che se riuscire, per me questo è il centro del cristianesimo. È venuto a cercare il mio limite per donarmi se stesso e recuperarmi. E questo è il modo che Dio usa per attirarci a Lui affinché noi gli domandiamo vita. E guardate, un altro atteggiamento di Gesù. Gesù non incute paura. No. Perché abbiamo detto che Dio ha cominciato la nostra ricerca quando? La ricerca dell'uomo. Nel giardino delle origini. E dov'era Adamo? Era andato a nascondersi. Perché? Perché il serpente gli ha inoculato una paura tremenda di Dio. Quindi adesso Adamo ha paura di Dio e sta nascosto. Adesso Dio non può più permettersi di far paura, cioè deve trovare il modo per non far più paura all'uomo, perché altrimenti l'uomo scappa. Apro una parentesi. Se c'è stato nel cristianesimo un'emorragia incredibile di uomini e donne che sono scappati da Dio, è perché qualcuno gli ha fatto paura. Cioè l'uomo ha paura di Dio, per questo che la gente se ne va, perché con un Dio così, ma nei Vangeli Dio non ha mai fatto, Gesù non ha mai fatto paura a nessuno. Cos'è successo dopo? E questo è il dramma. Cos'è successo dopo? No, sappiamo cos'è successo. Abbiamo fatto per 8-10 secoli una pastorale della paura e la gente se ne è andata. Chiusa parentesi. Quindi un Dio che non fa paura, che non deve far paura, un Dio che parte dalle mie esigenze, dalle mie povertà, dai miei limiti, per dire eccomi qua, io sono ciò che può colmarti il cuore. E non sono nelle osservanze, il fariseo, né l'ascesi personale, Giovanni Battista. Perché anche Giovanni Battista si diceva Gesù. Giovanni Battista con l'ascesi. Ma neanche l'ascesi ti porta a Dio. Non è né Nicodemo che sale a Dio, né Giovanni Battista. Non ci sono vie umane per arrivare a Dio. C'è solo un Dio che si è fatto uomo. Ed è molto diverso. Versetto 9. Se tu conoscessi il dono di Dio, tu sei venuto a cercare l'acqua al pozzo, sperando che sia quest'acqua a darti la felicità, la completezza, la pace. Se tu avessi chiesto a me quell'acqua di cui sei in cerca, io te l'avrei data. E Gesù dice, se tu avessi conosciuto questo, mi avresti chiesto l'acqua. E la donna che dice, ma Signore, non hai un secchio e il pozzo, questa volta pozzo è proprio pozzo, perché in bocca alla samaritana questa parola, il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? È interessante questa osservazione. È l'osservazione di ogni uomo. Ma Dio come fa? Cioè, non reputiamo Dio capace di compiere, in grado di compierci il cuore. A volte diciamo, le nostre esigenze, ma Dio non può, poi c'è questa bellissima provocazione di Gesù. Gesù che le dice: senti, va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Qui c'è molta ironia giovannea. Va a chiamare tuo marito. Qui bisogna fare un discorso. Allora, tutto il brano si gioca sul matrimonio, fidanzamento, matrimonio. La conclusione è che Dio si unisce alla sua creatura, che era persa, era perduta, perché non trovava il compimento del cuore. Finalmente sì, la salvezza si è fatta presenza, adesso l'uomo può liberamente accettare questa unione, riceve lo Spirito Santo e lui diventa una cosa sola e l'uomo al compimento del cuore. Gesù gli dice: senti, va a chiamare tuo marito. E lei dice: ma non ho marito. E lui dice: hai detto bene, non hai marito. Tu sei stata con 5 mariti. Adesso stai con un altro uomo. Guarda che qua dietro c'è un mondo. È un po' il discorso delle giare di questa mattina. Le giare, abbiamo detto, il 6 nella cultura ebraica, nella cultura semitica, quindi anche nella scrittura, il 6 è sempre il numero dell'insufficienza, il numero dell'incompletezza massima. Perché? Perché è il numero più vicino al 7, il 7 è il numero del compimento. Ora, dice, tu sei stata con 5 mariti. 5 mariti vuol dire 5 relazioni, vuol dire 5 amori. Come sei stata con 5, ti sei legata con 5 amori, cioè ti sei gettata in 5 pozzi ad attingere acqua e adesso sei col 6. Tenete presente che nella cultura semitica la donna non poteva assolutamente, è impensabile che fosse la donna a lasciare i mariti. La donna era soltanto lasciata dai mariti. Quindi Giovanni calca la mano come per dire: sei stata con 5 uomini che ti hanno abbandonata. Cioè tutti gli amori, quei pozzi da cui speravi vita, ti hanno tradita. Perché un amore che non è infinito ti tradisce. Tradisce. Cosa vuol dire? Vuol dire che non mantiene la parola data. Tu ti butti sugli amori, l'amore qui è il pozzo, cioè la ricerca di felicità, tu ti butti sulle cose da cui speri vita, ma poi alla fine ti tradiscono, perché non è lì il compimento del cuore. Quindi sei stata con 5, ti hanno tradita, ti hanno lasciata sul più bello, nel momento in cui speravi vita ti hanno lasciata, adesso stai con uno che non è neanche tuo marito e fa 6, come per dire: per quante cose finite, per quanti oggetti tu possa accumulare, per quanta ricchezza tu possa avere, per quante carne tu possa abbracciare, non sarà mai il compimento del cuore, sarà sempre 6. Ma finalmente tu stai parlando con me, che sono per te il 7° uomo. La donna ha trovato il 7° uomo, cioè il compimento. Cristo è l'ultimo compimento del cuore, il definitivo. Occhio, questo non vuol dire che tutti gli altri 6 amori vanno a farsi friggere. Cioè Dio non vuole essere il compimento, cioè non vuole essere l'unico, vuole essere il centro. Vuole essere... Anche qui cerchiamo di toglierci da questa mentalità un po' strana. Noi pensiamo che Dio sia l'antagonista del nostro cuore, vuole essere il primo, vuole essere, Dio non vuole essere l'unico, vuole essere il centro, come per dire, se non hai me, se non c'è unione tra me e te, tutti gli altri affetti, le altre cose che hai, tutto ciò che riesci a conquistare, non ha senso. È Cristo che dà senso a tutto il resto. Perché? Questo l'ho già detto, ma non ripeto. Se non ti relazioni col mondo, con le cose, gli oggetti, le persone, gli amori, gli affetti, se non ti relazioni in maniera cristica, cioè con Cristo dentro, tutto il resto diventa Dio. Credere in un solo Dio ci impedisce di credere a tutto. È questo che è importante. Il credere in Dio non fa diminuire le altre cose, ma impedisce che le altre cose diventino Dio, che diventino degli assoluti, che ci prostriamo di fronte a persone, a cose, oggetti. Perché è così. Se non si crede in Dio, si crede a tutto. E questo è il dramma dell'uomo. Per questo che è importante credere in un unico Dio, per evitare che tutto il resto diventi Dio. Oggi le persone che non credono in Dio si inginocchiano di fronte a un'auto, al conto in banca, a un padrone, al potente di turno. E questo è il dramma. Perché l'uomo è fatto per adorare, l'uomo è un adoratore di natura, quindi se non adori l'unico Dio, adorerai tutti gli altri dei. È per questo che è importante per questa donna essere, per Gesù, essere il settimo uomo, perché tutti gli altri sei prendano, cioè tutta la sua vita, la sua relazione, le sue relazioni, i suoi affetti, prendano finalmente consistenza, ma stiano al loro posto, cioè siano soltanto amori, affetti, cose, oggetti. Perché anche un amore, per quanto grande, non sarà mai divino. Guai quell'amore per cui il partner diventa il tuo Dio. Guai. Questa cosa è importante, Quindi la verità di questa donna, la nostra verità, è che nessuna relazione, nessuna cosa desiderata soddisfa la nostra sete. Questo vuol dire che la nostra sete è maggiore di tutto ciò che possiamo desiderare. Ed è molto bello l'atteggiamento di Gesù. Gesù non condanna. Non ha detto, ma cosa hai fatto? Ma ti rendi conto cosa hai fatto? In fondo questa donna, il peccato di questa donna e essere stata con cinque uomini, ma non nel senso banale che possiamo immaginare noi, no? Questo moralismo, no? Di un certo moralismo, ma il peccato di questa donna è essere stata con realtà che non sono state in grado di soddisfare il suo cuore, e questo è il peccato, abbiamo detto, mancare il bersaglio. Lei per una vita ha cercato di puntare al bersaglio e l'ha mancato, perché nessun amore può comprare il cuore. Allora questo Gesù che non rimprovera, ci mancherebbe solo che rimproverasse, veramente, adesso cerco di specificare, ma noi crediamo che il peccato sia No, noi crediamo, ci hanno fatto credere che il peccato sia un'offesa fatta a Dio, e questa cosa l'abbiamo ancora in quella preghiera perversa che qualcuno continua a recitare, perché ho offeso te infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Il peccato non può offendere Dio. Abbiamo detto che il peccato è proprio ciò che manifesta la nostra ricerca di felicità. E Dio, guardando questa, si commuove in qualche modo, perché vede la sua creatura che manca il bersaglio. Ed è proprio il momento in cui ci viene incontro per dire: guarda, sono io che dà compimento a tutto. Il peccato è la nostra ricerca di senso. Facciamo un salto, andiamo al 26, o meglio al 25. La donna dice: so che deve venire il Messia. Quando gli verrà ci annuncerà ogni cosa. E Gesù le dice, e qui siamo al centro del brano: sono io. Proviamo a capovolgere il soggetto. Io sono. Io sono è il nome di Dio in tutto l'Antico Testamento. Cioè il nome di Dio è Io Sono, ego e mi in greco. Esodo 3,14 è il momento in cui Dio ha rivelato a Mosè il suo nome, Io Sono. Gesù qui dice il nome di Dio, Io Sono. Sono io sono il compimento, sono Dio. Cioè sono compimenti del tuo cuore, finalmente abbiamo una rivelazione massima. Però pensate quanto tempo è passato dall'inizio fino a questo momento. A questo punto la donna si finalmente, di fronte a questa autorivelazione, cosa fa? Riconosciutolo presente, compreso che l'unica acqua in grado di compiere il cuore, questa donna, versetto 28, lasciò la sua anfora, vedete, bellissima questa notazione. Cioè l'anfora prima le serviva per andare in cerca di vita, una volta che ha scoperto l'acqua non ha più bisogno, la lascia. Ma perché? Perché se si è unita a Cristo diventa lei sorgente. Se sei in Cristo, se sei in Dio, non hai più bisogno di andare da nessuna parte a cercare, perché Cristo è in te, hai la sorgente in te. In un altro passo Gesù dirà: chi ascolta le mie parole, chi si unisce a me, chi crede in me, chi si affida a me, avrà dentro di sé sorgenti d'acqua viva, scaturiranno dal suo seno. Cioè, diventiamo noi sorgente di acqua, perché partecipiamo alla sorgente. Dio dove abita? Dove abita Dio? Lo diremo giovedì sera sul discorso sulla morte. Ma Dio non abita in cielo. E bambini possiamo dire che Dio abita in cielo. Dio non ha la sua casa nei cieli. Dio abita dentro l'uomo. E l'uomo è la casa di Dio. Infatti La donna dice: ma voi dite che è Gerusalemme, cioè il Tempio, il luogo in cui bisogna. Lui dice: ma lasciamo perdere. Dio non si incontra più nel Tempio, Dio lo si incontra dentro di sé. È dentro di sé. Se accetto di diventare una cosa sola con Dio, io divento abitazione di Dio. Dio è dentro di me. Agostino lo dirà continuamente, che Dio abita nell'intimo di me stesso. Io divento il tempio di Dio. Allora puoi lasciare tutte le cose esterne per andare a cercare vita, perché tanto la vita ce l'hai dentro di te, scaturisce in te. Basta rendersene conto, basta la consapevolezza. Questa donna dove va? Ecco, poi c'è tutto questo, va dalla sua gente, poi arrivano i discepoli, c'è tutto questo dialogo tra Gesù e i discepoli che pare che è un dialogo tra sordi, nel senso che uno parla ma tanto gli altri non capiscono, ma questo è un tema costante in tutti i discepoli, in tutti i Vangeli, ma in fondo siamo noi stiamo una vita con Gesù, ma siamo sempre anche noi da capo. È bella anche questa fede che una fede che si costruisce, una fede che va piano piano avanti. È molto bello questo fatto che, ma fino sotto la croce, i discepoli non hanno capito mai nulla. Ma in fondo è la nostra situazione. La questione non è capire Dio, non è capire la logica di Dio. L'importante è che noi discepoli di Cristo ci lasciamo raggiungere nel nostro non capire, nella nostra ignoranza. E questa è la cosa grandiosa da fare. La questione non è essere fedeli a Dio. Noi a volte ci pensiamo, noi sbattiamo la testa perché non siamo fedeli a Dio. Non è questo l'importante. Dio non vuole che noi siamo fedeli a Lui. Dio vuole soltanto che gli permettiamo di esserci fedeli. Ciò che ci salva è la sua fedeltà nei nostri confronti. Gli permettessimo già di essere fedele a noi, è già tutto, perché questa è la salvezza. Quindi questo non capire, questo parlare non capire, ma Giovanni lo vedremo in tutti i capitoli, non ci azzeccano nulla mai gli amici di Gesù, i discepoli. Ma ancora dopo la resurrezione lo scambiano per un giardiniere. Ma è benissimo, perché siamo fatti così. Questa donna va, bellissimo, lascia la brocca e andò in città. Diventa missionaria. Quando scopri la verità, quando scopri il compimento del cuore, vai a comunicarlo a quelli della tua casa, alle persone a cui... Una volta che tu scopri dove risiede la felicità, cosa fai? Lo vai a dire a chi ami, perché anche loro facciano la stessa esperienza. Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. È una fede ancora un po' debole questa della Samaritana, ancora abbastanza superficiale. Mi ha detto tutto quello che ho fatto, probabilmente chissà cosa pensavo. Perché la fede ha bisogno di crescere anche, certo, è l'inizio della fede. E i suoi? Teniamo presente che la donna va verso i fratelli, verso i suoi fratelli, cioè va verso le persone che ama. E qui dietro c'è un insegnamento molto importante: solo se si è stati raggiunti da Dio col suo amore si può correre verso i fratelli. Chi non è stato raggiunto dall'amore non può essere missionario, non può andare a fare catechesi. C'è un grande autore spirituale del 600, il gesuita, che dice una cosa fantastica, dice: se non siete stati raggiunti dall'amore di Dio, per carità, non andate in missione, farete più danni che altro, a voi e agli altri. Chi non è stato raggiunto, chi non ha fatto esperienza di Cristo, non vada a portare Cristo, sarebbe un disastro. E il suo amore in noi che alimenta quello verso i fratelli. L'annunciazione, Maria. Maria va dalla parente Elisabetta, da che ha appena ricevuto l'annuncio dell'angelo. Cioè Dio ha cominciato a farsi carne in lei. Per questo che lei va in fretta verso la cugina. Questa donna, perché è stata raggiunta dall'amore, va in fretta verso i suoi parenti, cioè i suoi fratelli. Se non siamo raggiunti, dove andiamo? Il problema di molta missionarietà è che vogliamo andare a raggiungere senza essere stati raggiunti. Vogliamo andare a dire agli altri di fare esperienza di Dio senza aver fatto esperienza previa di Dio. Cosa portiamo? Esportiamo soltanto un'ideologia. Ma voi sapete che le ideologie hanno fatto tanto male nel corso della storia. È la dittatura del bene. E non c'è male peggiore che la dittatura del bene. Perché esportiamo verità. E in nome della verità possiamo anche uccidere gli altri. Mentre se abbiamo fatto esperienza di Dio facciamo esperienza dell'amore. E se esportiamo amore facciamo soltanto del bene. E si esporta amore amando. Una verità tu la butti sugli altri e puoi fare molto male con la verità. La usiamo come grimaldello, come martello, la verità. Io ho la verità e te la dico. Non l'accetti? Te la faccio accettare. Quelle buone e quelle cattive. Invece chi va con l'amore, perché è stato raggiunto dall'amore. Ecco, importante è aver fatto esperienza dell'amore e non di aver compreso la verità. Perché noi facciamo catechesi, facciamo perché abbiamo compreso le verità del Vangelo. Balle. La gente delle nostre verità non se ne fa niente. La questione è che se abbiamo fatto esperienza dell'amore, portiamo l'amore agli altri, e beh, la gente che si sente amata rinasce, è trasformata. E cosa fa questa gente? Bellissimo. Incontrano Gesù, lo pregavano di rimanere in loro ed egli rimase lì quanti giorni? 2. Guarda caso, sono i 2 giorni che preparano al terzo giorno, alla resurrezione. Fa esperienza dell'amore e il destino qual è? La resurrezione, il compimento, rinasce. E al versetto 42 ci dice: adesso donna, non è più per i tuoi discorsi, vedete? A noi non ci interessano più i tuoi bei discorsi su Dio, su Gesù. Ne abbiamo fatto esperienza. Ne abbiamo fatto esperienza. Quindi attraverso la parola abbiamo udito da Lui stesso, sappiamo che è costui, il Salvatore. Quindi la fede in cosa consiste? Consiste nel fare la stessa esperienza che ha fatto la donna. La fede non è cieca. La fede non è per gli idioti, per i creduloni. La fede nasce dall'ascolto, e l'ascolto della parola ti dice: fai esperienza, vado, faccio esperienza e poi credo, mi affido. Cioè la fede nasce dall'ascolto, l'ascolto ti chiede di fare esperienza, tu fai esperienza dell'amore, se ti senti il cuore compiuto rimani, se no vai altrove. Però Pietro dirà: dove andiamo, Signore? Però sei libero di andare. Cioè la fede nasce dall'ascolto, ma si concretizza nel fare esperienza. Per questo che la fede è ragionevole. È una proposta ragionevole che però verifichi se è vera, se risponde davvero ad un'esperienza del cuore. Allora, il messaggio del Vangelo di oggi qual è? Vedi anche tu, se ascoltando questa parola del Vangelo, se ascoltando la parola di Cristo, questa parola dice qualcosa di vero al tuo cuore, e prova a vedere e a vivere in questo modo, e vedrai se mantiene la promessa di felicità meglio di 6 mariti, cioè meglio delle cose che hai provato, degli oggetti che hai comprato. La questione adesso è sperimentare. Cioè c'è un Vangelo che ti dice che se fai così, se credi, hai il compimento del cuore. Prova, ma devi provare. Devi provare tu. Fai esperienza se vivendo il Vangelo, cioè l'amore, le relazioni, il tuo quotidiano, ecco, se la gioia che ti deriva è maggiore della gioia che ti dà tutto il resto. Fanno esperienza, mettiti alla prova, devi metterti alla prova però. E poi scegli, questo si chiama discernimento. Alla fine ti dà più gioia le pozzanghere, i pozzi a cui hai attinto per una vita, o ti dà più gioia giocarti una vita sul Vangelo, cioè le tue relazioni, i tuoi incontri, tutto. Cioè, alla fine, cos'è che ti lascia il cuore compiuto? Fai esperienza e poi decidi. Questa è la libertà. Ecco, questo è il capitolo, la prima parte del capitolo 4 di Giovanni. Avete visto un capitolo impegnativo, un capitolo molto denso, la cui conclusione è molto semplice, anche se vogliamo, tutto sommato. Si fa esperienza di Dio con la parola, l'ascolto, perché Gesù è la parola che si fa incontro, c'è già, come Gesù è già al pozzo. Io sono assetato di vita. Tra le tante modi di setarmi, mi dicono che c'è anche il Vangelo. Ci provo, l'ascolto. Ma ascoltare vuol dire anche viverlo, cioè scommettere sul Vangelo. Ti giochi la vita sul Vangelo, cioè le tue relazioni, il tuo quotidiano, il tuo lavoro, le tue relazioni, gli affetti, gli amori, le cose, no? Giocate nella logica dell'amore, evangelicamente. Se il Vangelo entra nella tua vita, ti dà gioia? Scopri un modo diverso di vivere? Hai un'altra gioia? Sì. Boh. È la vita sana. Perché la salvezza sta lì. Essere felice. Non te la dà. Torna a cercare vita nelle tue cose. Siamo liberi. Però scommetto, sfido chiunque, aver sperimentato la gioia del Vangelo e tornare a dissetarsi a piccole pozzanghere avvelenate. Bene, allora io avrei finito, lo dico anche agli amici di Brescia, quindi noi interrompiamo la, il collegamento. Cosa dici, Pierino?
Ti ringraziamo.
Grazie.
Le altre domande portiamo quando vieni qui.
Ecco, voi scrivetele e poi rispondiamo quando vieni.
Esatto.
Grazie.
Anche perché abbiamo bisogno di vederti.
Grazie, grazie.
Ciao.
Ciao, saluto a tutti. Ciao, grazie. Anche l'applauso, eh.
Ciao, saluto a tutti.
Ciao, ciao, grazie. Mentre noi possiamo permetterci un po' di domande, ma una riflessione su queste cose, perché io non c'è neanche tempo, non affronto il secondo passo, e poi chi desidera o il testo, ecco, via email possiamo mandarlo, ecco. Anche perché la prossima volta passiamo al 5, quindi non possiamo fermarci più su questo. Però pensavo che questo fosse talmente denso che meritava tutto il giorno, effettivamente. Bene, se qualcuno ha qualche osservazione, è sempre bello il momento del confronto. Il sonno delle tre o i Giovanni che è talmente denso che no.
Penso che non ci sia più niente da dire.
Ci serve... Adesso è l'ora dell'esperienza.
Mentre tu dicevi queste cose mi veniva in mente una frase di Meister Eckhart: il mistero della vita non è un problema da risolvere, ma una realtà da sperimentare. Buttata lì, calza a pennello in tutto quello che ci hai detto.
È curioso che Gesù nel Vangelo non si fa mai chiamare maestro. E maestro, quando qualcuno lo chiama maestro nel Vangelo di Matteo, è sempre in riferimento a chi non lo conosce o ai nemici. Solo i nemici e chi non lo conosce chiama Gesù maestro. Perché Gesù non è un principio da imparare, non è una dottrina. E guarda che questa cosa è importantissima, perché noi fino all'altro ieri abbiamo identificato il cristianesimo con una dottrina. Infatti si diceva andiamo a dottrina. Abbiamo pensato che essere cristiani volesse dire, e voglia dire, imparare delle cose, imparare. Io so le cose su Dio. Abbiamo fatto una questione teologica, una questione catechetica, sapere le cose su Dio. Sapete chi sono quelli che sanno le cose migliori su Dio, sulle Vangeli? I diavoli, i demoni sono quelli che sanno tutto su Dio nel Vangelo. Fanno delle professioni di fede che sono splendide, peccato che sono demoni. Ma non potrebbero mai amare. Rita.
No, sono riferito a maestro, una domanda. Rabbuni?
Rabbi, cioè questi sono i giudei che lo considerano un rabbino. Gesù era un rabbino, un po' particolare, ecco.
Non è maestro, non so.
Sì, è una figura culturale anche, no? Anche di, capace di insegnare, ecco, no?
Vabbè, il rabbuni della Maddalena che va...
Sì, ma lei è una buona giudea. Teniamo conto, ecco un'altra cosa, teniamo conto che Gesù è un ebreo, muore ebreo, non muore cristiano, perché Gesù non si è mai fatto cristiano, eh? Gesù è un ebreo, muore come ebreo, si muove tra ebrei, ed è importantissimo il giudaismo di Gesù. È una cosa che io ho imparato, ho approfondito un pochino nell'ultimo viaggio che ho fatto a Gerusalemme, dobbiamo, abbiamo non il compito, il dovere come cristiani, per un cristianesimo maturo, quello di recuperare il giudaismo di Gesù. Cioè noi facciamo troppo in fretta a ragionare in maniera cristiana. Il Vangelo e tutto ciò che Gesù dice e fa va letto in una chiave giudaica. Cioè, se no ci perdiamo un sacco di cose, perché l'ambiente era quello, l'ambiente era quello. E lo vedremo nel percorso che faremo sulla morte, sull'escatologia, che se ci togliamo l'Antico Testamento, cioè l'ambiente in cui viveva Gesù, perdiamo tutto. Questo è importante. Giuseppe?
Un commento così, mi chiedevo, ormai la quarta, quinta puntata, no, su Giovanni e su questo suo simbolismo, se questo suo simbolismo era più immediato per quando lui scriveva o meno, cioè, vuol dire, se Giovanni scrive perché voi abbiate fede, no, perché io ho conosciuto, abbiamo visto, toccato, allora dico, come mai è così, tra virgolette, ermetico? O forse noi lo vediamo così ermetico, nel senso che l'ora sesta, dico, perché non ha scritto come poi Gesù è, no? Tutti questi simbolismi sono impliciti. Allora, è perché noi siamo così distanti che dobbiamo recuperarli, o anche al suo tempo lui ha voluto fare, tra virgolette, il poeta, no? E poi dice, chi vuol leggere dietro le righe si sforzi, la dico ovviamente.
No. Tutti gli evangelisti sono, si muovono a livello simbolico anche, ma Giovanni più di tutti. Teniamo conto che Giovanni scrive molto tardi, scrive più o meno nel 100 dopo Cristo, quindi più o meno 70 anni dopo che Gesù è morto, scrive raccogliendo una tradizione ormai affermata, e non è Giovanni che scrive, ma è la scuola giovannea che scrive. Quindi vuol dire che c'è una partecipazione di contenuti, di riflessioni di anni e anni, cioè una volta che quello che viene messo sulla carta è il frutto di una elucubrazione, ma non intellettuale, proprio esperienziale, di pensieri già macinati, pregati, contemplati, che quello che viene fuori è di questa portata. Simbolica nel senso che sicuramente chi attingeva in quell'epoca a Giovanni era talmente già formato da anni e anni di riflessione che queste cose erano immediate. Questo è importantissimo. Il problema è che noi abbiamo perso tutto questo background, questo retroterra che è necessario recuperare. E poi non è che recuperandolo possiamo leggere Giovanni, perché avessimo anche recuperato tutto il simbolismo, sarebbe ancora nuovo, perché è parola di Dio, e la parola di Dio è una miniera infinita, cioè non finiremo di entrarci dentro, e questa è la grandezza, no? E io penso che è questo che affascina anche, no? Accostare i Vangeli. E proprio vedere che dietro le parole c'è un mondo che si spalanca, una verità corrispondente al cuore, e più entri e più entreresti, cioè vorresti sempre andare dietro a vedere cosa c'è. Ecco. Non è un intellettuale che fa il poeta, è proprio qualcuno che, infatti è un contemplativo. Il contemplativo è quello che vede la realtà, ma è già oltre. Cioè racconta già ciò che è dietro, questo è il contenuto, quello che vede oltre, e cerca di, con i mezzi che ha, con le parole che ha, cerca di non ci riuscirà, perché no, il mistero non si può raccontare. Giovanni balbetta qualcosa di quello che ha visto, udito, ha sentito.
Allora, tu hai detto che chi non è stato raggiunto dall'amore non può andare a fare catechesi, no? Cioè bisogna fare questa esperienza.
Sì, è
fatto. Ecco. Questo carica di responsabilità tutti quelli che in qualche maniera fanno catechesi attualmente, no? non solo di responsabilità, ma anche sembra quasi una presunzione quando, da questo punto di vista, voler insegnare in qualche maniera agli altri, perché se non hai prima fatto questo tipo di esperienza, che cosa porti?
No, non bisogna scoraggiarsi, nel senso che se noi oggi abbiamo la possibilità di ascoltare la parola, perché cioè la nostra fede nasce dall'ascolto, perché qualcuno ce l'ha raccontato, nostra madre, no? La nostra fede è nata, penso, da nostra madre, e la nostra madre da loro, cioè di generazione in generazione è passata questa, no? E certamente io penso a mia madre, non possiamo pensare che siano donne di una cultura teologica, no? Quindi cioè la grazia passa anche nella semplicità, ecco. Però questo vuol dire che c'è una grande responsabilità in chi trasmette la parola. Per questo che la fede è grazia da una parte, è dono ricevuto gratuitamente, è l'ascolto di una parola, ma dall'altra diventa responsabilità di approfondimento, no? Noi abbiamo il dovere, al di là di fare catechesi o meno, ma come cristiani abbiamo il dovere proprio di approfondire, no? Ma proprio perché è nella natura di questa verità, cioè con la preghiera, con gli strumenti a disposizione, no? E allora una volta che tu approfondisci, intanto fai esperienza di ciò che approfondisci, fai esperienza dell'amore, no? Fai esperienza e poi comunichi questa cosa, perché non la puoi tenere per te, no? Pietro dice, o Paolo dice, noi non possiamo, forse Pietro, noi non possiamo tacere ciò che abbiamo ascoltato, cioè abbiamo detto, non possiamo tacerlo, lo comunichiamo anche a voi, no? Infatti la nostra chiesa è apostolica per questo, perché gli apostoli l'hanno trasmesso e poi di generazione in generazione è arrivata fino a noi. E quindi da una parte c'è il dovere di fare esperienza di questo amore e comunicarlo agli altri, di approfondirlo, però non possiamo non fare questo sforzo, ecco, e io penso che un cristianesimo un po' malato che ci è arrivato fatto di paura, un cristianesimo fatto dove si pensa di essere salvati con le opere, con il fare, con l'osservanza, così, è proprio frutto di una catechesi malsana, ecco, no? Che hanno in realtà rovinato anche generazioni di persone. Gianni?
Tu prima hai parlato di giudaismo di Gesù, no? Non ho colto proprio cosa vuol dire come...
No, giudaismo vuol dire semplicemente Gesù era un giudeo, o l'ebraismo di Gesù, che non l'ebraismo, cioè Gesù è in un contesto, vive un contesto di ebrei, no? E va alla sinagoga, ascolta le cose della sinagoga, vive delle pratiche religiose, pratiche sociali, tutto legato all'ebraismo, al giudaismo, e quindi per comprendere il messaggio di Gesù c'è proprio bisogno di tutto questo retroterra.
Ma c'è la differenza tra l'ebraismo vissuto da un giudeo piuttosto che l'ebraismo vissuto in Galilea? Chiaramente forse in Samaria c'era stata questa...
Sì, Samaria è un discorso a parte, perché loro si sono fatti un culto loro, no? Perché sono scismatici, molte cose non le credono, sono distanti dal Tempio, non fanno altri culti, altri riti. Per tutto il resto il giudaismo era quello lì, no? Era quello lì. Con le diverse tendenze, a volte più marcate, a volte, ad esempio, tra fariseismo e i sadducei c'è la differenza, no? I farisei, ad esempio, credevano nella risurrezione, no? dei corpi, avevano fatto propria la risurrezione dei corpi. Il giudaismo, i sadducei dicono: noi non crediamo alla risurrezione dei corpi. Cioè, tutti sono ebrei, no? Il giudaismo, se vuoi, è quello, ma a un certo punto c'erano anche delle fazioni. Però Gesù è imbevuto di queste cose. Ma quando Gesù parla, questo è un mondo, cioè quando parla appunto dell'aldilà, quando parla della vita dopo la morte, ma lui parla da ebreo. Lui è un ebreo e ha le convinzioni di ebreo. E quando parla di tantissime cose, quando fa gli esempi, quando fa è per venire in, parla degli ebrei, parla, poi lui dice, in realtà quando parlava con i suoi discepoli usa un altro linguaggio, quando parla con gli ebrei parla da ebreo, quando parla con i pagani cerca di farsi capire, cioè è molto bello questo fatto che Gesù cerca di dire a ciascuno, cerca di esprimersi in modo che l'altro capisca. Però oggi fortunatamente c'è tutta una corrente di studi che va proprio a recuperare il giudaismo, l'ebraismo di Gesù, se no Gesù diventa incomprensibile. E c'è il fior fiore di libri che approfondiscono queste cose.